percezione di ciò che renderebbe ardua un'organizzazione discorsiva su Goethe e soprattutto una organizzazione di discorso che si relazionasse alla circostanza del centenario, in realtà Ortega si consente, cosa che si inquadra felicemente con l'idea di una lettera a un tedesco, il che evidentemente si allude per un verso alla relazione tra Goethe e l'autointerpretazione più o meno riuscita della Germania, dall'altra in qualche modo allude anche alla possibilità di rivolgersi all'interlocutore tedesco e in un certo senso, se vogliamo, a un ipotetico erede della tradizione filosofica tedesca, esponendo la sostanza del pensiero di Ortega. Perché questo è un altro elemento, come possiamo dire, di volontà palese o se vogliamo di desiderio messo in campo da parte di Ortega. Concentrare in questa sorta di preambolo al Goethe desde dentro la sostanza del proprio gesto filosofico. Perché questa istanza, che per in parte senz'altro radica in una volontà di restituzione e nello stesso tempo anche in una volontà di riconoscimento in ordine a una platea che in un certo senso prosegue la vicenda di quelli che sono stati i suoi maestri filosofici, insomma è un ex allievo di una università tedesca che ormai da filosofo che ritiene di avere una sua filosofia si rivolge alla Germania. Saremmo quasi a un passo da una forma di megalomania se in realtà la riflessione di Ortega non fosse per molti versi adeguata allo scenario importante di questo confronto. E quindi non è un caso che per un verso emergano nelle pagine che abbiamo visto le scorse volte, che dovrebbero in qualche modo argomentare il tema della difficoltà dell'assunzione dell'occasione del centenario, emerga appunto lo scenario della dissoluzione dell'orizzonte categoriale della modernità, almeno per ciò che attiene al suo radicamento in quella sorta di sua grande modalità produttiva che è stata l'impostazione storicistica, insomma, no? Come abbiamo visto, e non ritorneremo più adesso in forma semplicemente espositiva su questo, ciò che manca è il passato. È il passato che si è dileguato, ovvero sia ciò che si è dileguata è quella modalità consistente attraverso la costruzione della rappresentazione del passato di organizzare la forma del presente e del futuro, in cui ovviamente i centenari hanno un senso celebrativo non banale. Ma nello stesso tempo questo porta anche a destrutturare nell'orizzonte di ciò che possiamo chiamare la conoscenza di un evento spirituale e la conoscenza di una realtà storica, i livelli di strutturazione di questa realtà che sono esattamente legati a quelle forme di esperienza conoscitiva, di esperienza teoretica, di mentalità che appunto Ortega ritiene siano depotenziati o addirittura destituiti di fondamento dall'esaurimento della tradizione storica moderna. Ed è qui che in un certo senso, con delle movenze che a me sembrano toccare in maniera così sensibile, così incisiva, situazioni di pensiero che abbiamo trovato in testi tanto diversi, ad esempio a cominciare da Meister Eckhart in definitiva, avviene questo avvicinamento di Ortega al tempo verso il quale deve orientarsi decisivamente il pensiero per superare il rischio di una propria futilità. Per essere realmente in un senso forte filosofico, il pensiero deve diventare un pensiero che analizzi, o per meglio dire, che realizzi attraverso la conoscenza una concreta incidenza sul determinarsi del presente. E come in qualche modo avevamo visto, in maniera anche così rapida ma senz'altro attendibile, nel momento in cui si debba chiedersi qual è il senso di una personalità come quella di Goethe, bisognerebbe essere in grado di andare nel punto in cui il suo destino si decide, ma il punto in cui si decide il suo destino è anche il punto in cui si decide il destino di chi lo interpreta. Perché ciò che si apre della cosa più importante, la cosa meno facile forse da vedere, è il tempo in qualche modo decisivo in cui l'io salta sulla circostanza e riesce in qualche modo ad agire nella circostanza, quella circostanza che è l'insieme di tutto ciò che egli è, se non per ciò che esso è come l'azione soggettiva che va al di là di tutte le sue componenti. Perché è esattamente questo tempo, il tempo a cui Ortega tenta di giungere dicendo io sono io e la mia circostanza. E su questo vorrei un attimo insistere perché è essenziale che si giunga a una certa chiarezza su questo snodo, che poi diventa anche, come possiamo dire, il punto di irraggiamento di tutte anche le soluzioni letterarie, delle soluzioni metaforiche, insomma, che caratterizzano il pensiero di Ortega. Conoscere lucidamente la realtà significa conoscerla nel suo concreto prodursi. Ma conoscerla nel suo concreto prodursi significa anche avvertire il proprio posto nella realtà nel momento in cui questa si produce. Ma cogliere il proprio posto e la propria potenzialità nella realtà che si produce significa conoscerla ma cambiarla in una qualche misura. Proprio perché ciò che sta nel reale, comprendendone le linee forza, diventa una torsione di questa stessa realtà. Ma non si tratta allora sotto questo profilo, come possiamo dire, di oggettivare un contesto e di agirvi come partendo dal suo esterno. Si tratta effettivamente di riuscire a produrre qualcosa che nelle forme diverse del pensiero, della letteratura, dell'arte, è un assumere attivamente la propria internità alla circostanza. E assumerla attivamente significa avvertire attraverso un proprio fare che la circostanza non è più vera dell'io, perché questa esiste a sua volta soltanto in relazione a un io che vi si muove. Trovare allora il modo di organizzare un pensiero all'altezza di questa contemporaneità è ciò che ispira il tentativo di Ortega, ciò che ispira il suo modo di scrivere, ispira anche il suo cosiddetto occasionalismo, no? Il suo, in altri termini, radicarsi ogni volta in un'occasione che può sembrare un pretesto, perché qualsiasi occasione può dare modo di sviluppare il pensiero nella sua organicità. Un pensiero che sia un pensiero deve essere in grado di riconoscersi attraverso l'attraversamento di qualsiasi occasione, a maggior ragione di occasioni che hanno a che fare con la circostanza in cui la singolarità di questo pensiero si è venuta a determinare. E non a caso, come possiamo dire, Ortega, anche da prima volendo, delle meditazioni del Chicote, ma senz'altro in quel suo primo grande testo, ritiene impossibile, anche nella prospettiva teoretica più vasta, non partire e non essere in qualche modo nella circostanza spagnola. Cioè, per lui dimenticarsi che sta parlando nella circostanza spagnola, dove la circostanza spagnola vuol dire che lui è nato in Spagna, ha dei genitori spagnoli, è nato in una città spagnola, attorno ha il paesaggio spagnolo e ha una serie di problemi che sono quelli degli spagnoli, rischierebbe di cancellare e non di esaltare ciò che nella sua filosofia va oltre quella circostanza. Cioè la singolarità di un pensiero non diventa più universalmente importante dissimulandosi, ma interpretandosi ed approfondendosi. Non è che diventando, cioè in altri termini, meno spagnolo, Ortega si sentirebbe più filosofo universale. Perché dissimulare la circostanza significa perderla, e quindi perdere in qualche modo un appuntamento col proprio destino. Ora, in realtà, come voi avete capito dalle poche battute che avevamo anche letto ieri, Ortega parte da un presupposto, o meglio da un'intuizione, un Vorverständnis mitico, insomma. Goethe è il classico dei classici, è un classico che si è alimentato di classici e conseguentemente il suo esito inevitabile è il monumento, e il monumento è la designificazione di tutti gli eventi della sua vita, perché nel monumento gli eventi sono sottratti alla loro condizione di articolazione intima, intessuta nella fibra stessa dell'evento complessivo di Goethe, cioè vengono, ad essi viene sottratta la loro portata decisiva. In altri termini, una qualche concreta vicenda, un qualche evento, un qualche dettaglio di un libro, ed è il tema delle salvaciones di cui vi dicevo ieri, diventa significativo quando lo si scopre necessario e decisivo nel contesto in cui si trova. Cioè, voglio dire, se un tizio porta delle calze rosa, può essere un dettaglio biografico, ma diventa una cosa importante solo nel momento in cui il fatto che abbia delle calze rosa consente di capire la torsione decisiva di una biografia e di un pensiero. Ma nel momento in cui qualcuno diventa un monumento e tutte le circostanze della sua vita, dalle più futili alle più importanti, diventano degli ex voto metti accanto al santo, non spiegano la dimensione genetica del personaggio, ovvero sia non spiegano in realtà il rapporto tra ciò che decide il percorso di un personaggio e di un evento spirituale con ciò che si decide adesso nel momento in cui noi lo ripensiamo, nel momento in cui avvertiamo la sua presenza nel tessuto della nostra esperienza culturale. Cioè il monumento ci fa perdere l'oggi e l'ieri. Da. Ora, prego, prego.
Questa particolare attività, voglio dire, focalizzazione di Ortega su Goethe, può essere considerato come un percorso o una pratica autoanalitica?
Beh, in un certo senso Ortega è sempre così, nel senso che analizzando i suoi personaggi, analizzando i suoi temi, in realtà ha come suo obiettivo l'esposizione del proprio pensiero, di ciò che lo fa, quello che è, cioè in altri termini, Ortega, coerentemente a suo modo, sta cercando il proprio destino. Cioè, proprio perché in realtà sta cercando costantemente in tutti coloro di cui si occupa il loro destino, cioè la domanda diventa sempre come costoro hanno interpretato il tema che gli proponeva la loro circostanza. Beh, ma questo esercizio a che cosa serve a Ortega? A realizzare, questo almeno dal suo punto di vista, il suo rapporto con la circostanza. Quindi senz'altro è anche un rapporto di progressivo chiarimento della propria vocazione e del proprio destino. Cioè si perde il senso filosofico, a mio avviso, ma anche il senso artistico di un personaggio siffatto se si perde questa relazione che congiunge i rischi di ciò di cui si parla con quello di chi parla. Alla fine la filosofia sulla base del sono io e la mia circostanza consiste nel riuscire a trovare una forma di discorso e un tempo in cui contemporaneamente si parla di ciò che è stato decisivo in Goethe, ma di ciò che è decisivo adesso pensando Goethe e pensando di dover fare per se stessi ciò che Goethe forse non è riuscito a fare nella sua vita. Perché sostanzialmente per Ortega Goethe è un immenso genio che però non intende pagare il dazio di una totale esposizione al suo proprio destino e che conseguentemente accetta di rifugiarsi dietro al monumento rinunciando ad essere fino in fondo ciò che poteva essere.
In questo caso Goethe funziona da reale, quindi...
Beh, no, Goethe direi funziona da Leonardo, fondamentalmente. Però la scommessa è sempre quella, no? Costruisci un personaggio immaginario che ti serve per esporre la tua filosofia, ma se la esponi veramente forse riesci a capire ciò che è essenziale nel personaggio reale che tu hai assunto come immaginario. Non so se rendo, no? Cioè, se si è felicemente prevaricanti, alla fine si diventa veritieri. Cioè, la scommessa è questa, un po' anche con molti altri, anche con Lacan è così, appena si mette a parlare di un poeta, di un filosofo, è chiaro che non gliene frega assolutamente nulla di ciò che qualsiasi professore raccomanderebbe a qualcuno che dovesse fare una tesi su quell'argomento. Si appropria in maniera totalmente prevaricante di ciò che gli sembra necessario per il suo percorso. Poi a lato di questa operazione si scopre che la ricaduta ha una grande forza interpretativa su questa cosa che è stata assunta quasi come un pretesto. Cioè, questi sono percorsi in cui a un certo momento qualcuno si trova qualcosa tra i piedi. Valéry con la conchiglia, no? Avete presente l'immagine di lui che cammina sulla spiaggia e lì c'è una conchiglia. L'ha progettata qualcuno? È un frutto della natura? Esplodono ogni sorta di connessioni e non si può ritirarsi indietro. Il pensiero credo che si chiede che si passi attraverso questa cosa. Allora, anche con Goethe è così. Ti capita per caso il caso ottuso forse di un centenario che ti butta tra i piedi questa cosa. Questa cosa ti dà da pensare e nel momento in cui ti dà da pensare ti costringe a pensare il tuo pensiero. Dopodiché in qualche modo si scopre che forse proprio pensando compiutamente il proprio pensiero attraverso Goethe si dicono anche delle cose importanti per chi abbia l'atteggiamento di chi voglia capire, come si suol dire, Goethe. È una scommessa interessante, insomma. Ecco, proprio per questo noi eravamo un po' arrivati, cioè mi premeva in qualche modo insistere su questo aspetto. Questo aspetto che in qualche modo lega queste pagine a una sorta di desiderio di spiegarsi. È un po' come ad esempio in Lacan, la lettera, il seminario con i cattolici, no? A un certo momento un pensatore si trova in un'occasione in cui, come possiamo dire, pensa a un interlocutore che non sa niente di quello che lui pensa e in un'ora o in 20 pagine deve spiegargli cos'è il suo lavoro, cos'è il suo affan, diremmo in spagnolo, no? La sua grande finalità, il suo tentativo, no? Cioè perché sto parlando, perché sto pensando, perché intervengo, qual è la sostanza delle cose che penso. E questo testo di Ortega ha proprio questa caratteristica, no? All'amico tedesco si tende in fondo a dire le cose più importanti per chi parla in generale attraverso una figura che è non a caso quella, anticipiamo pure questo tratto, che forse rappresenta l'esito più alto della cultura europea e anche forse il luogo dove la cultura europea ha l'esito più alto, non si confronta fino in fondo con il proprio destino, da cui l'immenso caos e il disastro di cui si è parlato all'inizio. E non in caso sia Valéry, sia Rosenzweig, che lo fa continuamente nella Stella della Redenzione, sia Ortega, sia Thomas Mann, sia molti altri che adesso non cito, Walter Benjamin in maniera infinita, passano attraverso Goethe, perché passare attraverso Goethe è passare attraverso l'autointerpretazione della cultura occidentale al suo livello più alto e forse così alto da essere superiore addirittura al resto del panorama da cui emerge. E nello stesso tempo trovare in questo anche il luogo, almeno questa è l'intenzione di Ortega, di un atto mancato, di un passaggio che non si è saputo compiere e quindi anche la traccia di un lavoro per il pensiero che si dovrebbe fare adesso. Goethe è stato forse il massimo di ciò che si è saputo fare in Europa, ma il massimo che si è saputo fare in Europa forse ha schivato l'impegno più grande, tanto è vero che, come direbbe Valéry, ma come dice anche lui, l'Europa che è stata il cervello del mondo ha finito per produrre col suo cervello, attraverso lo spirito che la caratterizzava, un nuovo regno della quantità. Se il destino dell'Europa si è risolto in direzione di una prestazione che va contro l'Europa, allora forse qualcosa, anche ai suoi livelli più alti, l'Europa non l'ha saputo fare. Goethe, al suo livello più alto, forse non ha pienamente osservato l'imperativo di confrontarsi pienamente con il proprio destino. Forse ha svicolato, forse non ha fatto ciò che avrebbe determinato un orizzonte diverso e forse guardando in lui scopriamo perché a 100 anni dalla sua morte lo celebriamo tanto, ma forse non riusciamo a dire niente di importante su di lui, che è la tesi di Ortega, no? Solo Simmel scrive delle cose veramente importanti su Goethe, ma sono importanti per Simmel, non per Goethe. Avevamo visto, ricordate, sono un po' risposto, no? La volta scorsa avevamo terminato dicendo allora, non solo l'ambiente che ci circonda, ma il mio stesso corpo, la mia stessa anima, i miei stessi pensieri non sono l'io. Perché tutto ciò che può essere collocato nell'ordine di un oggetto che io guardo e definisco e come altro da me non è me. Tutto ciò che io oggettivo in me stesso non sono io. Non è assurdo, nel senso che tutto ciò che è oggettivo è ciò che io vedo come un oggetto che io conosco. Ma come faccio a dire io sono questo quando io sono quello che dice io sono questo? Cioè se io dico io sono questo, io che sto dicendo io sono questo sono fuori. Quindi ho costruito una percezione di me finta. E solo quando agisco sono io. E io sono il mio agire. Questo lo sapevano un po' tutti i più grossi, insomma. Lo sapeva Shakespeare, lo sapeva Montaigne, in vario modo lo dicono. Cioè, un soggetto non si oggettiva mai. Si soggettiva. E la risposta alla domanda che cos'è questo può essere solo un gesto soggettivo, può essere un'invenzione, non può essere la soluzione banale per cui questo è quest'altra cosa. Io sono il mio corpo, io sono il mio pensiero, io sono tutte queste cose, ma nel momento stesso in cui dico io sono questo, io è una cosa che va al di là di questo. Si tratta di entrare in questo tempo, il tempo, per dirla in altro gergo, dell'enunciato e non dell'enunciazione. Quello che io dico va al di là di ciò che io ho detto. E la verità è, come appunto direbbe qualcun altro, qualcosa, come ad esempio direbbe Lacan, ma anche altri, qualcosa che parla piuttosto che qualcosa che viene detto. D'altra parte tutti i grandi mistici, sostanzialmente quando, echeggiando una voce al di là di loro, dicono io sono la verità, pensano a questo. La verità è qualcosa che accade. Ma comunque, vediamo con una sintesi di questo discorso proposto da Ortega. Io sono una certa individualissima pressione sul mondo e il mondo è la resistenza non meno determinata e individuale a quella pressione. È un'immagine che apparentemente è di un altro mondo, ma se ad esempio voi pensate alla definizione di potere in Foucault, dove il potere non è il potere esercitato da qualcuno su qualcun altro, ma è quella linea mobile che si disegna a partire dalla pressione di qualcuno su qualcuno che a suo modo risponde. Il potere è sempre relazione, il potere è sempre un prodotto di chi ha potere e di chi subisce il potere, no? E qui l'immagine è molto simile. Noi siamo una certa pressione sul mondo, una pressione specifica, individuale, quella e non altra. Ma il mondo ci risponde con una sua contropressione che è altrettanto individuale, altrettanto specifica. Non so se notate, questo in qualche modo istruisce anche un campo di immagini che rinvia al modellato, alla scultura. E non a caso poi di scultura si parla, eh? Si tratta allora appunto di scolpire il proprio destino, no? come possiamo dire, siamo proprio come su questa superficie che si disegna a partire dal nostro premere, ma dalla resistenza anche di ciò su cui premiamo. E lungo questo bordo si disegna, si descrive ciò che noi siamo. L'uomo, questo è, la sua anima, le sue doti, il suo carattere, il suo corpo, insomma, la somma degli apparati con cui vive, tutto questo si riduce in fondo a un attore incaricato di rappresentare quel personaggio che è il suo autentico io. Quindi tutte le cose che io sono, con cui mi posso identificare, sono i miei abiti di scena. Sono ciò che serve a consentire la rappresentazione di quella cosa che è il mio autentico io. E qui sorge la cosa, si manifesta la cosa più sorprendente del dramma vitale. E qui appunto la cosa più sorprendente, in parte tentavo di parlarvene prima. L'uomo possiede un ampio margine di libertà rispetto al suo io o destino. Infatti la cosa che tentavo di dire, io sono io e la mia circostanza, non vuol dire che io sono schiacciato dalla mia circostanza, subordinato. Il destino non è un programma prescritto. Il destino è la rete, in questo senso programmatica, di tutto ciò che mi fa ciò che sono. Ma tutto ciò che mi fa ciò che sono è a sua volta soggetto a un'azione che io svolgo. Cogliere la contemporaneità di queste due cose è l'aspetto difficile, ma è l'aspetto importante per Ortega. Perché sennò la cosa diventa sociologistica. Io sono condizionato dal mio contesto. Oppure c'è un rovesciamento idealistico, il mio contesto è ciò che io penso e posso riplasmarlo come voglio. E né l'una né l'altra di queste cose, tantomeno un generico relativismo. La realtà è esattamente quella che è, ma la realtà è quella che è in quanto accade adesso, e nel suo accadere c'entro io, e quanto più so quanto c'entro, tanto più la realtà è di sua necessità diversa da quella che sarebbe se io non mi sapessi interpretare. Questo è il tentativo, sarà il tentativo di Ortega fino a quando tanti anni dopo cercherà appunto di pensare una filosofia come una forma di ragione storica che abbia saputo assumere la rottura epistemologica della fisica einsteiniana. Lo dirà esattamente così. Una conoscenza storica che sappia rendere il senso esatto di ogni singolo microevento come una nota necessaria nella grande sinfonia della storia. Sempre il tema della salvazione, no? Salvare qualcosa e cogliere la sua necessità. Ciò che lo rende veramente importante e non occasionale. Allora, l'uomo può rifiutarsi di realizzarlo, il suo destino, il suo io. Può essere infedele a se stesso. E allora la sua vita, dicevamo, carece di autenticità, manca di autenticità. C'è l'automistificazione, per così dire. E se per vocazione, il tema della vocazione è il proprio destino, se per vocazione non si intendesse soltanto, come si fa di solito, una forma generica dell'occupazione professionale o del curriculum civile, e se invece lo si concepisse come qualcosa che significa un programma integro e individuale di esistenza, sarebbe la cosa più chiara dire che il nostro io è la nostra vocazione. Vocazione è un termine che, rivolto all'alemán, è carico di implicazioni. E come lo traduciamo, vocazione? Beruf? Probabilmente proprio Beruf, chiamata. Termine teologico, eh? Ma è sintomatico come i termini teologici in tedesco diventino termini giuridico-burocratici. Beruf cosa vi fa pensare? Beh, certo, il lavoro intellettuale als Beruf, l'intellettuale come vocazione, uno dei grandi, grandi testi della sociologia nascente in Max Weber. E quindi in qualche modo ciò che è la vocazione dal cielo diventa anche la vocazione professionale, la dedizione a una disciplina, la dedizione a un certo lavoro, quella roba per la quale alcuni, quando qualcuno ti dice di gasare 200 persone, sei il tuo superiore gerarchico, ritieni che sia tua vocazione fare il tuo lavoro, quello che ti sei impegnato a fare, anche questo Beruf. E d'altra parte, insomma, pensate, se avete presente, qualcuno ha presente forse il Parsifal, il primo atto, quando c'è il grande, dovrebbe esserci il sacrificio che non si riesce a fare più perché Aunfortas, il re sacerdote di Monsalvat, è ferito di una ferita che è una ferita del peccato, quindi non riesce. Il padre Titurel cosa gli dice? Mein Sohn Aunfortas, bist du amant? Noi che siamo lì con tutti i paludamenti, siamo in clima mistico, sappiamo che questo vuol dire: mio figlio Aunfortas, sei pronto per il sacrificio, sei pronto per il rito, sei pronto per l'ufficio sacro, amt, ufficio come la messa. Solo che nel frattempo, per tutti in Germania, Amt è diventato l'ufficio. Per cui questa espressione potrebbe essere interpretata, se non fossimo a teatro e non ascoltassimo Wagner: figlio Aunfortas, sei pronto ad andare in ufficio? Quello dove si fa l'impiegato. La detestazione di Nietzsche per Wagner alla fine diventa questa, insomma. Qualcuno che riveste delle forme di un teatro che è addirittura un'esperienza mistica e religiosa, quello che in realtà resta un mondo di funzionari statali o privati. Aunfortas che va all'Amt, rito come potrebbe essere la messa, e dietro all'Amt si scorge il bureau, l'ufficio e la terribile e disumana capacità di ridurre tutto a procedura. Quando tanti anni dopo, inizio degli anni 60, un grande pensatore sociologo come Niklas Luhmann, allievo di Talcott Parsons ma anche di Gehlen, sociologo all'americana e filosofo alla tedesca contemporaneamente, scriverà un grande saggio intitolato Legitimation durch Verfahren, legittimazione attraverso procedure, porterà al più alto grado di forza e di astrazione proprio questo procedimento, no? Procedure che producono procedure che producono procedure, un grande circolo in cui la procedura giustifica la procedura. Capite allora il senso di quella battuta che proprio qui fa Goethe, quella sull'uomo di Siviglia, no? Quando dice appunto: quattro quinti della mia cultura sono tedeschi, ma piuttosto di fare come l'intellettuale tedesco che fa funzionare le convenzioni della sua disciplina, ma a vuoto, preferisco stare appunto sotto il sombrero a vedere il fumo che va verso, oltre la tesa del sombrero stesso, insomma, no? Questa terribile desertificazione del simbolico, in cui l'ufficio religioso diventa burocrazia. E d'altra parte è un'esperienza con cui hanno a che vedere i pastori protestanti, ma anche i cattolici in Germania, in questo caso. Comunque, quindi la nostra vocazione in realtà non è la nostra chiamata al lavoro, la nostra vocazione, il nostro aver scelto un mestiere piuttosto che un altro. La vocazione è esattamente il nostro io, il nostro destino, ciò che ci chiama ad essere e che noi dobbiamo interpretare e realizzare. Tenendo presente che la realizzazione non è già scritta, è esattamente quello che ci dobbiamo inventare, per questo siamo liberi in questa situazione. Dobbiamo inventare un destino che, la cui forma deve essere inventata da noi. Ed è destino perché dovrà dimostrarsi necessario, ma bisogna inventarlo, non bisogna sottomettervi, sì. Non è il maktub, direbbe un arabo, insomma, no? Forse, visto che c'è una vocazione, potrebbe essere qadr, la volontà di Dio. La volontà di Dio non è una roba che è stata scritta tempo fa, la volontà di Dio è l'adesso dell'Eterno. Bene, certo possiamo essere più o meno fedeli alla nostra vocazione e conseguentemente la nostra vita è più o meno autentica. Considerata così la struttura della vita umana, le questioni più importanti per una biografia saranno queste due, che sino ad ora non hanno preoccupato i biografi. La prima consiste nel determinare qual era la vocazione vitale del biografato, che a volte gli resta sconosciuta per sempre. Tutta la vita è più o meno una somma di rovine, di rovinassi, si dicerebbe in dialetto veneto, no? Proprio di macerie, tra le quali dobbiamo scoprire ciò che la persona avrebbe dovuto essere. Anche questo, avete presente l'angelo della storia di Benjamin che guarda, che vede rovine, eh? Che vede davvero la storia com'è, vede rovine. Questo ci obbliga a costruirci come il fisico costruisce i suoi modelli, una vita immaginaria dell'individuo, il profilo della sua esistenza felice sopra la quale possiamo poi disegnare gli atti mancati, l'indentazione, insomma, i tentennamenti a volte enormi che il destino esteriore ha segnato. Tutti sentiamo la nostra vita reale come un'essenziale deformazione maggiore o minore della nostra vita possibile. Ricordate Valerino, noi nasciamo plurimi e moriamo ridotti ad uno, una grande gamma di potenzialità che progressivamente si riducono. Chiudo subito perché sto suonando. La cosa più interessante quindi non è la lotta dell'uomo con il mondo, con il suo destino esteriore, quanto la lotta dell'uomo con la sua vocazione. Come si comporta di fronte alla sua inesorabile vocazione? Si dà radicalmente a essa, o al contrario è un disertore di essa e ripiena la sua esistenza con dei sostitutivi di quello che sarebbe potuto essere la sua vera vita? A volte la cosa più tragica della condizione umana è che l'uomo può tentare di sostituirsi a se stesso, vale a dire falsificare la propria vita. Se ha notizia qualcuna di un'altra realtà che possa essere precisamente ciò che non è, la negazione di se stessa, il vuoto di se stessa, e poi la domanda ci lasciamo su questa. Non crede usted che, non crede che meriterebbe varrebbe la pena di costruire una vita di Goethe da questo punto di vista, che è quello veramente interiore. Ecco, la cosa che qui interessa è che per costruire una vita di Goethe da questo punto di vista occorre avere un pensiero che possa fare questa cosa. Il pensiero di Ortega vorrebbe essere un pensiero che sappia fare questa cosa, ma per fare questa cosa è un pensiero che non può funzionare per modelli, non può in qualche modo essere un pensiero che risponda a un compito possibile. Anche questo che Ortega, di cui si fa carico, deve essere allora rigorosamente un compito impossibile. Bene, la prossima volta un po' chiudiamo, credo, tra Valerie e Ortega e poi andiamo avanti. Dunque, vediamo un po', anche scusate, visto che siete stati così pazienti di restare fino a qui. Allora, se il corso potrà proseguire senza incidenti, che sono possibili, ma speriamo che non ci siano, noi abbiamo ancora la settimana prossima di lezione, che quindi sarebbe dal
19-21.
Esatto. Bene, quindi queste lezioni ce le abbiamo. Dopodiché riprendiamo a gennaio, quando?
È il 9.
Dopodiché bisognerà riuscire a trovare qualche posto dove fare qualche, almeno io devo tentare di fare qualche lezione in più, perché qualcuna ne abbiamo perduta, speriamo di non perderne altre. Non è che ne abbiamo fatte pochissime, ma dovrebbero essere teoricamente, anzi teoricamente, burocraticamente 63, dica 63, e in questi casi si sa bene se si dice 63. Noi credo che ne avremmo fatte poco più di una quarantina.
Forse facciamo tutte, sì.
Come?
Se le facciamo tutte, sì.
Dobbiamo farle tutte.
Come si fa a fare 63?
63, non che dobbiamo farle da adesso 63.
No, da quando è cominciato il corso.
63 ore.
Ore.
Ogni ora, cioè ci sono, ogni settimana ci sono due lezioni che valgono, quindi ogni settimana sono 5 ore.
Cioè, alla mercoledì li possiamo far diventare di 2 ore?
Potremmo decidere che solo che hai di 2 ore quella del mercoledì, magari diciamo che di 2 ore anche questa. E quindi qui stiamo facendo un taroccaggio all'italiana, lo dico per merito, insomma, però qualcosa del genere dobbiamo fare. No? Poi se non capite tempo.